la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, iniziamo la newsline anche quest'oggi con il LAM, con le previsioni del tempo, con questa attesa che c'è di un'impennata delle temperature. Daniele Grifoni, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo ancora quindi alta pressione, questa alta pressione è destinata a persistere per molti giorni e le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente. Nella giornata di ieri sono raggiunti i 35-36 gradi nelle pianure dell'interno, localmente anche 37 gradi. Adesso è previsto un ulteriore aumento, ma questo aumento soprattutto sembra destinato a verificarsi soprattutto a partire dal 12-13 del mese. E fino a quel momento le temperature oscilleranno sui valori che si sono registrati ieri, quindi sempre 35-37 gradi. Dopodiché a metà mese si potrebbe tornare su valori anche sui 38-39 gradi. Da segnalare che oggi non avremo instabilità, quindi avremo un cielo generalmente poco nuvoloso per velature un po' tutto il giorno. Poi domani e nei prossimi giorni sarà presente una certa instabilità pomeridiana sulle zone interne, in particolare sulle zone appenniniche, che potrà dar luogo a qualche locale e temporale, ma di breve durata, appunto su queste zone che ho menzionato. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza e i mari quasi calmi o poco mossi. Quindi insomma siamo all'interno di una nuova ondata di caldo destinata ad accentuarsi intorno al 12-13.
Daniele Grifoni, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 9 luglio alle 20.30 dopo il Balacast, incontro con Noah alla vigilia del suo festival Reimagine Peace, a seguire proiezione del film Of Dogs and Men di Danny Rosenberg. Uno sguardo drammatico e carico di empatia ai giorni immediatamente successivi al 7 ottobre. Una grande estate di musica con Music Pool. Venerdì 10 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno torna il maestro della chitarra Bill Frisell, tra standard jazz e classici folk con Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Martedì 14, Teatro Romano di Fiesole, gli Yellow Jackets con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con il loro inconfondibile groove, funk e swing. E ancora il 17, Ginevra di Marco e Nada. Il 27 luglio Bobo Rondelli e Nico Gori Swing Tented. Il 5 agosto Paolo Fresu, Antonello Salis e Furia Di Castri in Puff Trio. Info e biglietti e eventimusicpool.it.
Dei soliti festival? Vieni allo Hijo! Tanta bella musica su palchi immersi nella natura. Dente, Edda, Francamente, Esterina, Prolex and Zach Blue, Mickey General e tanti altri. 10 imperdibili serate in una location unica.
Ogni tanto ti penso spesso.
Dal 4 luglio al 1 agosto, Hijo Music Festival a Piave Sant'Andrea di Compito, Capannori, Lucca. Info su centroculturalecompitese.it.
Ci sono un cuore e due capanne.
Contro Radio.
Uno sguardo alle principali notizie dai giornali di quest'oggi. Il Corriere del Fiorentino riporta notizie riguardo allo stadio Franchi, lo stadio di Firenze. Bufera politica, scrive il Corriere, sui lavori dello stadio Franchi e 55 milioni di euro che mancano per coprire tutti i costi, che però potrebbero arrivare dalla Fiorentina. Scatenare la querela la commissione di ieri per esaminare la proposta di delibera per gli equilibri di bilancio per le annualità 2026-2028, alla quale hanno partecipato anche la sindaca Sara Funaro e l'assessore competente Giovanni Bettarini. Nei faldoni degli allegati è spuntato anche lo stadio Franchi, con la stima di una redditività dell'impianto per i prossimi 60 anni di 1,5 miliardi di euro, cioè circa 25 milioni annui, e i 55 milioni da reperire attraverso risorse private per completare l'ammodernamento. Pur non essendoci ancora un accordo formale con la Fiorentina, l'opposizione ha sottolineato come dunque l'ipotesi sul tavolo sia una concessione sessantennale a un canone annuo che tenga conto dei milioni che anticiperebbe la famiglia Commisso. La Repubblica riporta un dossier, il dossier del traffico del super consulente: uno su due usa l'auto per meno di 2 chilometri. Questa è la notizia che naturalmente dovrebbe far riflettere, così come dal Tirreno a Prato il caso H. Alla Camera l'azienda è pronta a riaprire un altro capannone. Il deputato Marco Grimaldi di AVS ha chiesto un'informativa urgente al governo su quello che sta accadendo a Seano, e quindi intorno appunto a questa azienda di Seano e a tutto quanto accaduto in questi giorni in cui parliamo continuamente della situazione delle carceri in Toscana, una situazione molto pesante, una situazione drammatica, compresa l'indicazione del provveditore del Dipartimento Penitenziario, che mette nero su bianco e scrive a Solliciano dicendo: è un provvedimento estremamente urgente, ma nel caso, se non c'è posto, metteteli a dormire a terra. Questa è la situazione dei detenuti nel carcere fiorentino di Solliciano, quanto mai pesante e particolarmente importante ed autorevole ascoltare l'opinione su questa vicenda del procuratore generale di Firenze Ettore Squillace Greco. Buongiorno a lei, ben trovato e grazie per essere con noi.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ma che cosa sta accadendo intorno alla vicenda penitenziaria in Italia, in Toscana, a Firenze?
Ma nulla di purtroppo di nuovo, che la situazione carceraria in Italia sia estremamente difficile lo si sa ormai da tempo, e per quanto riguarda la questione delle carceri toscane e dei Solliciani in particolare, anche qui è da anni che è stata segnalata questa situazione. Per quanto riguarda Solliciano ci sono dei problemi anche strutturali, anche su questo sono fatti abbastanza noti, si è parlato tanto, si parla tanto, ma per ora di fatti nessuno.
Ma questi, come dire, queste espressioni, forse anche, come dire, culturali, no? Metteteli a dormire a terra con delle brande, dei materassi, eccetera, cosa rappresentano?
No, guardi, non credo sinceramente che possa essere interpretata come espressione di un atteggiamento culturale. Credo sia piuttosto l'espressione di una situazione di estrema difficoltà rispetto alla quale non si sa come porre rimedio. Innanzitutto, per quello che so io, non era una direttiva indirizzata al solo carcere di Solliciano, il che peraltro per certi punti sotto un altro punto di vista è anche più preoccupante, perché era diretta a tutte gli istituti toscani. Era una direttiva che era limitata sia nella casistica che nel tempo. In sostanza, come sappiamo, ogni carcere deve ricevere le persone che vengono arrestate dalla polizia giudiziaria, e se non ha posto dove metterli è in una situazione di difficoltà. La direttiva mirava a dire: guardate, non potete restituire, non potete non accettare gli arrestati che vi vengono portati dalla polizia giudiziaria. Porrei l'attenzione più sulla situazione di difficoltà, sulla sostanziale impossibilità degli istituti per sovraffollamento, per carenze strutturali, per problemi di vario genere, che ormai sono conosciuti da tutti e dei quali si discute da tempo, piuttosto che sull'espressione usata mettetevi a dormire a terra, che è una forma di estrema reazio. Insomma, ancora una volta non guardiamo la luna e non il dito.
Però, dottor Greco, la situazione che si va generando è quella di una popolazione detenuta che è automaticamente messa in condizione di presentare un ricorso, di appellarsi alla...
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma anche a Firenze, davanti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, vengono sistematicamente presentati dei ricorsi per far valere le condizioni disumane nelle quali sono costretti i detenuti. Cioè che nelle nostre carceri e anche nelle carceri toscane vi sia una situazione che è sostanzialmente drammatica, completamente al di fuori da quelli che sono i principi costituzionali, non c'è dubbio. Questo è un dato assodato.
Ma questo genera una sorta di, come dire, di cortocircuito, nel senso che la polizia compie degli arresti perché comunque i numeri dei reati sono aumentati a dismisura, arriva in carcere non c'è posto, devono metterli in condizioni di fortuna, diciamo così, il detenuto poi fa il ricorso, ma allora arriva la magistratura e sequestra le sezioni, vanno spostati i detenuti ma non c'è posto in altri penitenziari, cioè è un circolo vizioso che va interrotto in qualche modo.
Sicuramente ha perfettamente ragione, è più che mai necessario, mi pare di averlo già detto, improcrastinabile, un intervento complessivo. Solo che se continueremo ad andare avanti con interventi settoriali senza porci il problema di come complessivamente gestire questa situazione, è chiaro che poi avremo il cortocircuito che lei perfettamente descrive.
Quindi lei dice è il momento di interventi strutturali, non più procrastinabili.
È il momento di porci il problema in questo paese del diritto penale, della gestione del diritto penitenziario, di che cosa vogliamo fare. Non possiamo intervenire un giorno avendo l'idea che bisogna attuare, vado per slogan per questione dei tempi, il diritto penale del nemico e il giorno dopo il diritto penale dell'amico. Un giorno vogliamo il massimo rigore, carcere per tutti, e il giorno dopo diventiamo garantisti. Garantisti bisogna essere a tutto tondo, non a intermittenza come le lucine dell'albero di Natale.
Davvero, questa è una grande lezione quest'ultima. Ettore Squillace Greco, grazie per le sue parole, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a lei, buongiorno.
Le 8:20, veniamo ad un'altra questione che sta occupando tanto nel nostro palinsesto per quanto sta accadendo anche durante questa estate, però c'è una notizia interessante perché le simulazioni del progetto Mirificus dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, e dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana, bene, i dati raccolti a Firenze, anche a Roma, hanno mostrato come l'introduzione di pavimentazioni che non trattengono il calore, la realizzazione di nuovi spazi verdi e la piantumazione di nuovi alberi producono un calo netto delle temperature. I risultati, e questo è l'aspetto poi interessante, sono stati sorprendenti in qualche modo. Il responsabile del progetto per ISPRA è Michele Munafò. Buongiorno a lei, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Ci illustra brevemente queste simulazioni e prima, come dire, parlavo di risultati stupefacenti, è veramente così?
Ma sì, da un lato sì, anche se ovviamente ce li aspettavamo, avendo già comunque nel passato sperimentato direttamente cosa succede nelle nostre città quando le nostre città sono poco, vedono la presenza di vegetazione limitata, pochi spazi residui, e invece l'avanzata di grandi spazi dove il sopravvento. E la differenza è importante perché le nostre simulazioni hanno mostrato che levando la pavimentazione, levando l'asfalto, aggiungendo aree verdi, sostituendo la pavimentazione residua con pavimentazioni più efficienti dal punto di vista del respingimento, diciamo così, della riflessione del calore, aggiungendo alberi che sono gli elementi fondamentali ovviamente per raffrescare le nostre città, bene, la temperatura nelle ore più critiche si abbassa anche di 4 gradi. 4 gradi fanno la differenza, soprattutto in periodi come questo, quando le temperature tendono a salire, e la differenza di temperatura fra le aree urbane, fra la città, e le aree non urbane o le aree verdi all'interno della stessa città sono notevoli.
Questo richiama le municipalità anche a ripensare in qualche modo le città. Ci dà anche una buona notizia, nel senso, il tema ambientale è molto uscito dal dibattito, ne parla più nessuno praticamente. C'è anche un grosso senso di ineluttabilità del fenomeno, non si può fare più niente, non ci pensiamo più, parliamo d'altro. Questo studio ci racconta che abbiamo grandi margini di azione, ma le città vanno ripensate, Munafò.
È proprio così, noi non dobbiamo rassegnarci dei cambiamenti climatici, ma dobbiamo invece agire perché dobbiamo adattare le nostre città che possono, hanno strumenti in mano perché intervenire sull'esistente, attivare strumenti e azioni di messa a dimora di nuove alberature, la creazione di nuovi spazi verdi, la depavimentazione, ecco, oggi la vera urbanistica non è l'urbanistica dell'aggiungere cemento, aggiungere asfalto, costruire ancora, ma è quella di lavorare sull'esistente, quella di togliere asfalto nelle zone magari sottoutilizzate, nelle aree dismesse. Abbiamo tanti parcheggi, piazzali spesso poco utilizzati, bene, rendiamoli più verdi, aumentiamo gli alberi, e questo fa veramente la differenza. Basta pensare che noi abbiamo fatto anche uno studio allargato a tutti poi i capoluoghi di regione in Italia,
sì,
dove abbiamo visto che la differenza fra le aree urbane e le aree invece più verdi arriva in media anche a superare i 5-6 gradi. Quindi al di là degli interventi specifici su singoli quartieri, anche interventi diffusi sull'intero territorio comunale possono permettere di rendere effettivamente più fresche le nostre città. E allo stesso tempo questi sono interventi che hanno anche altri vantaggi, perché non soltanto mitigano gli effetti delle isole di calore, delle ondate di calore nelle nostre città, ma come dire, allo stesso tempo possono affrontare anche l'altra faccia della medaglia dei cambiamenti climatici. Pensiamo ad esempio agli eventi meteorici più intensi, a quando piove troppo, che ha un effetto ovviamente ben noto del riscaldamento globale. Bene, in questi casi superfici permeabili, suoli naturali, la presenza di vegetazione rallenta l'acqua, la trattiene, la fa infiltrare nel terreno e questo mitiga gli effetti negativi, gli impatti delle piogge, ad esempio, perché limita gli allagamenti, riduce il rischio e la pericolosità di alluvione. E in più sono comunque interventi che agendo sull'ambiente costruito migliorano la qualità della nostra città, la qualità della vita, il benessere dei cittadini. Oggi è ben noto uno studio che dimostra come la presenza di spazi verdi vicino ai luoghi dove noi viviamo è un elemento fondamentale per la salute e per il benessere di tutti.
Lo straordinario mondo della ricerca italiano fornisce strumenti agli amministratori, alla politica, ma anche ai cittadini. Oggi è stato pubblicato un dossier a Firenze, Munafò, sul traffico. Uno su due usa l'auto per meno di 2 chilometri. Quindi, come dire, probabilmente noi abbiamo anche un carico di abitudini che non sono più adatte ai tempi. Si prevedono 43 gradi in Sardegna, per intenderci, e abbiamo capito che la situazione non andrà a migliorare. Voi fornite degli strumenti per interventi che hanno una caratteristica di urgenza, secondo me, non so se lei è d'accordo.
Beh, l'urgenza penso sia evidente a tutti e quindi anche un cambio di paradigma nel trasporto privato, nella mobilità. Sono tutti elementi che devono essere presi in considerazione anche alla luce poi tra l'altro degli indirizzi europei, perché oggi anche l'Europa ormai da qualche anno, ma insomma nel 2024 in particolare, ha approvato un regolamento europeo che ci dice che noi dobbiamo agire negli ambienti più degradati, come le nostre città, riportando natura, ripristinando la natura. E questo si fa anche cambiando i nostri approcci, perché l'esempio della mobilità è uno molto evidente. Anche le auto, ad esempio, sono elementi che portano calore nelle nostre città direttamente, perché sono anch'essi oggetti che si scaldano e che scaldano l'ambiente circostante, ma anche indirettamente, perché noi abbiamo circa un terzo delle superfici artificiali del nostro paese sono dovute a strade e infrastrutture di mobilità, per la mobilità. Ridurre la necessità di questi spazi, pensiamo alla nostra città dove magari gli spazi dei parcheggi, di alcune strade, magari davanti alle nostre scuole, davanti ai luoghi dove viviamo, potrebbero essere ridotti e quindi se venissero meno alcune esigenze di spostamento anche di poche centinaia di metri o di 1 o 2 chilometri con l'auto, ebbene quello spazio potrebbe essere ripreso da tutti noi, ripreso dai cittadini che avrebbero spazi pubblici magari pedonalizzati, ma anche in parte ripreso dalla natura e quindi spazi ombreggiati, verdi, che sicuramente contribuirebbero, oltre che raffrescare la nostra città, sicuramente a renderci più, come dire, padroni dei nostri spazi, dei nostri luoghi, e magari scendere per strada, in piazza, piuttosto che andare in luoghi chiusi con l'aria condizionata, trovando lo stesso effetto di fresco, ma sicuramente, come dire, situazioni di socialità e di benessere e di vita dell'area urbana molto diversi.
Michele Munafò, è stato un piacere parlare con lei, è stato molto interessante ascoltarla, grazie davvero.
Grazie a lei e a presto.
Yeah. exactly why I stay.
State ascoltando Radio Popolare. Sono le 8.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Le sirene antiaeree hanno ripreso a suonare in Bahrain e Kuwait per gli attacchi iraniani. Teheran ha avvertito di aver colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Le conseguenze della flagrante e ripetuta violazione del cessate il fuoco ricadono sugli Stati Uniti, ha detto con un comunicato l'esercito iraniano, aggiungendo: tutte le basi americane nella regione saranno obiettivi legittimi dei droni militari. Questa notte gli Stati Uniti sono tornati infatti ad attaccare l'Iran. Il comando centrale statunitense ha detto di aver colpito almeno 80 obiettivi e, secondo un funzionario americano citato da Axios, gli attacchi di questa notte sono stati per portata e potenza 4-5 volte superiori a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare poche ore dopo aver revocato una deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo. Il ministro degli esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
Con le rinnovate tensioni in Medio Oriente e gli attacchi nello stretto di Hormuz, schizza il prezzo del gas a 48,5 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti TTF balzano oltre il 4%.
I bombardamenti statunitensi in Iran erano assolutamente necessari, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte in arrivo al vertice di Ankara. L'Iran sta violando la tregua con l'attacco alle navi, gli Stati Uniti dovevano reagire con forza, ha aggiunto Rutte. Questa mattina ci sarà la riunione tra i capi di Stato e di governo dei paesi alleati. Secondo Rutte ribadiranno che Teheran non potrà mai avere le armi atomiche e che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Rutte poi crede che Trump manterrà il suo impegno verso l'Alleanza Atlantica, ma si aspetta che gli europei e i canadesi equiparino le proprie spese a quelle degli Stati Uniti. Intanto il Regno Unito ha fatto sapere che guiderà un'iniziativa europea per potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa. Gli alleati dovrebbero stanziare, riferisce Londra, circa 50 miliardi per l'iniziativa.
E sul tavolo del vertice NATO c'è anche il sostegno all'Ucraina. Nelle prime ore di oggi sono state segnalate una serie di esplosioni nella capitale Kiev e due persone sono rimaste uccise dagli attacchi russi in concomitanza con l'inizio del summit. Mark Rutte ha lanciato un avvertimento a Mosca: non scherzate con noi, non giocate con noi, non potete vincere.
Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, nonostante la Corte d'Appello abbia confermato ieri la condanna in primo grado del processo sui fondi del Parlamento UE usati per pagare dipendenti del partito. Sono innocente, ha detto la leader di RN, ricorrerò in Cassazione e parteciperò alla campagna elettorale senza braccialetto elettronico. Il ricorso infatti è sospensivo almeno fino alla sentenza prevista non prima di fine gennaio 2027.
Un agente della polizia anti-immigrazione statunitense, l'ICE, ha sparato e ucciso a un uomo messicano durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Lo ha dichiarato in un comunicato il direttore ad interim dell'ICE, affermando che l'uomo aveva tentato di investire l'agente, il quale ha aperto il fuoco, sebbene non siano state fornite immediatamente prove a sostegno di questa versione dei fatti. Gli agenti dell'ICE hanno fermato il veicolo intorno alle 6.50 del mattino e hanno tentato di arrestare il conducente, Lorenzo Salgado Araujo. Il direttore dell'agenzia ha definito Araujo come un immigrato clandestino, ma non ha specificato il motivo del controllo.
Chiudiamo con i risultati delle partite dei mondiali di calcio delle scorse ore. Ieri sera l'Argentina si è qualificata per i quarti di finale battendo l'Egitto per 3-2. La Svizzera ha vinto 4-3 dopo i rigori contro la Colombia. Domani la prima partita dei quarti di finale che vedrà Francia contro Marocco. Otto e 34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, in calo 7 km la coda per traffico in congestione a seguito di incidente tra tre mezzi pesanti tra Firenze e Scandicci, P1 variante verso nord. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Prato Ovest e il Bivio con l'A1. Ci spostiamo in Fipiri, dove troviamo rallentamenti per i spostamenti mattutini tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ci troviamo ancora nella carreggiata in direzione del capoluogo. Siamo ai lavori RFI a Ponte Alpino. È stata completata la rimozione del vecchio cavalca ferrovia nel nodo di Firenze. Proseguono dunque secondo i tempi previsti i lavori di RFI in loco. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista alle 4 di venerdì 10 luglio. È stata intanto già riaperta la passerella pedonale. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Festival Au Désert. Torna a Firenze lo straordinario incontro tra culture in musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Mercoledì 8 al Park, Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net.
E la tua 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
L'Arts Rock Fest 2026, ai giardini pubblici di Chiusi, tre giorni di musica nazionale ed internazionale ad ingresso gratuito. Dierhoff, Cardinals, Jordi Grip, Tagada, Plantoid, Heartworms, Skinner, Quercia e Acanto. All'Arts Rock, anche Open Book, il festival di editoria indipendente, mercatino dell'artigianato, fiera del disco, area food e DJ set. Dal 10 al 12 luglio, l'Arts Rock Fest. Info su larsrockfest.it.
Reimagine Peace. Dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor. Il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
A Firenze, in collaborazione con Controradio, presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ISIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto ISIA Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Controradio.
Controradio 93.6, 98.9.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, seguiteci anche in video con la Controradio TV sui nostri social, seguiteci alla radio. Perché? Perché parliamo della giornata di domani. CGIL, CISL e UIL della Toscana hanno proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata dei settori industriali e manifatturieri, con una manifestazione a Firenze. È una cosa inedita, per la prima volta tutta la Toscana dell'industria e della manifattura si ferma, un'intera giornata di sciopero, una manifestazione regionale. Non è mai successo prima, perché è una decisione in qualche modo storica, perché la Toscana sta vivendo una delle fasi più difficili degli ultimi anni proprio per il sistema industriale e manifatturiero, perché c'è una crisi che è ormai diventata strutturale e criticità molto pesanti. Ne parleremo con i nostri ospiti tra poco, che arrivano dalla transizione ambientale ed energetica, che va molto in ordine sparso, diciamo così, per usare un eufemismo. I nostri ospiti, Silvia Russo, segretaria della CISL, Fabio Berni, della segretaria della CGIL, Paolo Fantapie, segretario della UIL regionali. Buongiorno a voi, bentrovati.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Silvia Russo ci aiuta a raccontare le motivazioni di questa scelta impegnativa, dicevamo inedita. Attivi il microfono, naturalmente. Ecco, possiamo sentire tra poco Silvia Russo ai nostri microfoni, però allora partiamo da Fabio Berni, mentre Silvia Russo prova ad attivare il microfono. Fabio Berni, una scelta epocale, dicevamo.
Ma sì, credo che affondi le proprie radici andando molto indietro nella storia, negli anni 70 all'incirca. È una scelta forte che unitariamente abbiamo assunto, perché il sistema industriale e manifatturiero della Toscana sta vivendo una fase di estrema difficoltà che preoccupa tutti enormemente, che richiede, stante la drammaticità del momento, degli interventi da parte degli interlocutori, dal governo centrale al governo regionale, fino al fronte delle imprese, che vadano appunto nella direzione di salvaguardare un patrimonio industriale che oggi sta vivendo una pesante crisi. La produzione industriale sta diminuendo ormai da tanti mesi, siamo arrivati al secondo anno, e la Toscana, per la propria specializzazione produttiva e per una serie di problemi che sono anche infrastrutturali, sta pagando più di altre regioni anche sul territorio nazionale questa crisi, che riguarda circa 300.000 lavoratrici e lavoratori e una parte fondamentale e importante del sistema economico della Toscana. Quindi siamo arrivati a questa decisione per richiedere misure necessarie, urgenti, per poter traguardare appunto questo periodo che è estremamente difficile.
Silvia Russo adesso può sentirci e può parlare tranquillamente. Anche per lei le motivazioni di questo sciopero di domani?
Assolutamente, ovviamente sono quelle già spiegate dal collega della CGIL. Siamo in presenza di una difficoltà enorme del nostro sistema industriale, e quando parliamo del sistema manifatturiero toscano parliamo non solo della nostra regione, ma anche di una delle locomotive più importanti del nostro.
Andiamo da Paolo Fantapie mentre ripristiniamo il collegamento con Silvia Russo. Fantapie, la situazione che voi descrivete è una situazione drammatica che non inizia ieri, per intenderci.
Sì, intanto buongiorno a tutti i telespettatori. È una crisi che parte già dalla fine 2023 con il settore moda, dove abbiamo avuto un calo effettivamente forte di ordini, con molte chiusure di aziende, con un aumento raddoppiato della cassa integrazione ordinaria e poi purtroppo anche straordinaria. E da lì si è allargato alla meccanica, tutto il polo siderurgico dell'acciaio di Piombino, dove abbiamo circa 1500 persone in cassa integrazione, ma ora si sta estendendo. C'è una grande azienda nautica, l'Italian Sea Group di Carrara, di Marina di Carrara, che solo qualche giorno fa ci ha presentato una situazione veramente drammatica sia per l'indotto che per i lavoratori diretti, dove si parla di riaprire la cassa integrazione. Anche lì c'è in ponte forse o una ristrutturazione del debito, forse una vendita esterna, ma insomma è una situazione che sta allargando, diciamo che esce fuori ancora indenne tutto il terziario e parte della farmaceutica, ecco, perché poi non vediamo imprese che facciano dei risultati importanti. La produzione industriale si è ridotta fortemente, si è caratterizzata da un meno 3,2% nel 2025 e stiamo iniziando l'anno con un meno 1,5% di produzione e siamo l'ottava regione con l'aumento maggiore differenza di cassa integrazione straordinaria dai dati dal 2024 al 2025. E quando si parla di cassa integrazione straordinaria si parla di chiusure di aziende e quindi di licenziamenti.
Silvia Russo, voi che cosa chiedete? Perché noi abbiamo un deficit di politiche industriali in questo paese da tempo molto gravi, ma le vostre richieste si muovono anche verso la regione Toscana?
Assolutamente sì, a parte le richieste e quindi la luce che facciamo sulla nostra situazione affinché anche nel panorama nazionale si comincino a prendere iniziative che riguardino un po' tutto il sistema industriale, quindi l'aiuto e il supporto anche da un punto di vista energetico, creditizio, un piano industriale vero che manca in Italia da tempo. Chiediamo però anche alla regione Toscana che si faccia rete nel territorio, che si aiutino tutta la filiera, le filiere, perché abbiamo delle difficoltà in queste aziende, soprattutto nella parte delle filiere, quelle più deboli. Noi sappiamo che viviamo per fortuna e grazie insomma alla resilienza di piccole e piccolissime aziende che sono anche di tipo artigiano, ma in questo momento di crisi non ciclica ma strutturale abbiamo necessità di supportare ad esempio nell'innovazione tecnologica ma anche nell'innovazione organizzativa soprattutto queste piccole aziende nelle filiere, quindi ricostruire davvero una rete importante e quindi chiediamo alla Regione un impegno in questo senso che ci possa mettere tutti ad un tavolo, datori di lavoro, responsabili, organizzazioni sindacali, quindi della parte dei lavoratori, delle lavoratrici e istituzioni per cercare di supportare una rete aziendale e cercare di trovare una via nuova per lo sviluppo della manifattura.
Fabio Berni, lo sviluppo della manifattura, una situazione che è in crisi da molto tempo, e poi prima Paolo Fantappia ricordava la questione del sistema moda che in alcune parti della Toscana è un sistema veramente importantissimo. Lì sembra che un mondo sia finito, cioè forse c'è veramente la necessità di cercare un nuovo paradigma su alcuni settori.
Ma sì, è chiaro, come veniva osservato dai colleghi, che noi siamo di fronte da una parte a delle crisi settoriali che riguardano settori fondamentali della Toscana, il sistema moda in primis, se si pensa che rappresenta circa il 37-40% di tutti gli occupati del settore manifatturiero della nostra regione, ma arriviamo poi al sistema meccanico automotive, a quello della siderurgia. Quindi queste crisi sono settoriali e richiedono interventi, come dire, finalizzati a settori. Abbiamo anche un numero enorme di crisi aziendali, perché tra crisi in corso vere e proprie con procedure di diminuzione o di chiusura, che sono circa 22-23 al momento, insieme alle crisi aziendali in transizione, tavoli di monitoraggio, processi di reindustrializzazione che in regione appunto stiamo seguendo, arriviamo a quasi 200 situazioni di difficoltà che sono crisi aziendali. E da questo punto di vista il numero degli ammortizzatori sociali, soprattutto di natura straordinaria, che in alcuni settori è aumentato in una maniera impossibile fino a qualche tempo fa, se si pensa che nel settore moda gli ammortizzatori sociali dal 2023 al 2025 straordinari sono aumentati del 1280%, vuol dire che sono moltiplicati per 13 volte, e questo rileva una situazione che chiede interventi immediati di politica industriale da parte del governo centrale, da parte anche della regione, ma anche la predisposizione di ammortizzatori sociali in deroga, perché una crisi che non è contingente o congiunturale, una crisi strutturale, si affronta anche dando sostegno anche soprattutto dando sostegno a lavoratrici e lavoratori, introducendo delle misure di politica industriale, quindi uscendo dagli annunci, stanziando risorse e facendo politiche industriali, ripeto, a livello nazionale, e agendo anche con il confronto e con l'indirizzo a livello regionale. Quindi la situazione è estremamente difficile. Noi unitariamente abbiamo individuato nei tre interlocutori che, come dicevamo, nel senso, riguardano il livello nazionale, il livello regionale di governo e le controparti datoriali, abbiamo anche individuato quelle che possono essere alcune misure che vadano a facilitare il futuro per questa attività. Siamo consapevoli anche del fatto che si debba ragionare sui fattori cosiddetti abilitanti allo sviluppo economico, quindi le infrastrutture, le reti digitali, i servizi pubblici, dalla gestione dei rifiuti all'energia, che sono questioni rilevantissime. La Toscana ha delle opportunità importanti su questi temi. Crediamo che debbano essere agite tutte le leve che abbiamo a disposizione, perché sfortunatamente non c'è una misura unica che possa farci superare questa crisi importante, e c'è bisogno di ragionare con politiche industriali generali, analisi generali, per individuare la via da seguire, perché la situazione, come dicevamo, è estremamente preoccupante.
In tutto questo, Paolo Fantappio, come dire, sostenere le aziende virtuose, ma cercare anche di fare dei ragionamenti più incisivi su chi è venuto in Toscana, ha fatto quello che ha voluto, ha ricevuto tutti i sostegni che doveva ricevere e poi ha pensato di andare a fare altro da un'altra parte, questo è un capitolo che prima o poi andrà aperto.
Sì, non c'è dubbio, la Toscana negli ultimi anni è stata terra di conquista soprattutto da imprese straniere. Io, quando parlo di Toscana, parlo di colonialismo imprenditoriale straniero, estero. Quindi noi per una gran parte di imprese siamo sotto dei progetti e sotto delle visioni che non sono quelle italiane o quelle toscane. E quindi noi, questo è già un punto di debolezza. Guardiamo solo quello che sta succedendo a Piombino, a Acciaierie Piombino, e tutti i vari partner che sono entrati lì e che hanno previsto e stanno prevedendo un piano di rilancio, sono tutti partner stranieri, ma non solo qui, insomma, e anche ormai nell'automotive e in tanti altri settori della meccanica. Allo stesso tempo, queste persone che sono entrate dentro, noi abbiamo chiesto alla regione soprattutto di fare provvedimenti legislativi che impedissero poi, al momento della delocalizzazione, di potersi andare via, lasciando chiaramente poi le macerie che sono i licenziamenti dei lavoratori. L'abbiamo vista alla Beko di Siena, un'azienda turca dove hanno deciso di riportare le produzioni nel proprio paese e hanno lasciato 300 persone senza lavoro. Ecco, qui noi chiediamo che sicuramente la Beko avrà avuto sicuramente degli aiuti o comunque un percorso privilegiato per poter sviluppare la propria attività produttiva all'interno del nostro territorio. Ecco, i soldi, le tasse, tutto ciò che hanno avuto dei benefici, ecco, vengano restituiti immediatamente nel caso in cui ci sia questa necessità di lasciare il territorio per loro e di andare dove il costo del lavoro è più basso o comunque in altri territori. Quindi questo è una cosa che chiediamo, ma soprattutto, secondo noi, ora quello che c'è, che e siamo fortemente preoccupati, è la mancanza di visione. Cioè, da questa situazione, da questa crisi così importante che riguarda tutta l'industria toscana e in generale tutta l'industria italiana, se ne esce fuori se abbiamo un'idea di dove andare, se abbiamo un piano industriale, se abbiamo una visione. Ecco, quello che ci preoccupa è chi dovrebbe avere questa visione, questo piano industriale, che sono le imprese, che sono la politica, che sono le istituzioni. Questo piano non ce l'hanno, non ci sono proprio, anzi, abbiamo visto sul settore moda i vari brand non si presentano nemmeno al tavolo di trattativa, sono gli unici convitati di pietra che mancano. E quindi, se noi non abbiamo un progetto, un programma e dove andare, rischiamo veramente di sbattere in un muro. Noi come sindacato unitariamente qualche idea abbiamo, come CGL, CISL e UIL. Intanto bisogna capire se tutta il reticolo dei distretti e delle filiere che compongono l'impresa toscana ancora sono sono reali, sono appropriate in una situazione di mercato di questo genere qui, o se forse dobbiamo pensare a imprese più grandi, più strutturate, che possano gestire meglio la concorrenza con i vari imprese straniere, i vari gruppi e fondi finanziari che stanno entrando in Toscana, e soprattutto su questo iniziare a pensare a degli investimenti non più a pioggia, investimenti mirati che non devono essere solo pubblici ma anche privati sul futuro, quindi sull'innovazione, sulla tecnologia, sulla transizione digitale, transizione ecologica. Quindi questi sono un po' i punti che noi pensiamo, quindi l'azione delle istituzioni per bloccare i processi di localizzazione, una revisione del reticolo imprenditoriale più strutturato, più grande. Ricordiamoci, oggi in Toscana il 98% delle imprese hanno 3-4 dipendenti, e che investimenti si può fare in questo senso qua. E poi il terzo è quello degli investimenti devono essere più a pioggia, ammirati, e non possono essere solo pubblici, bisogna anche il privato, che nel frattempo aveva fatto tantissimi utili. Ricordiamoci, nel settore moda, la moda andava benissimo, utili, ecco, utili che possono essere reinvestiti nel settore produttivo.
A questo proposito, Silvia Russo, entrano in ballo anche delle questioni tra virgolette nuove che andrebbero gestite con una grande sapienza. Pensiamo alla transizione energetica, è una questione enorme, non più rinviabile, ma che allo stesso tempo sta mettendo in ginocchio paesi come...
Io ho problemi di collegamento.
Ecco, Silvia Russo, purtroppo non la sentiamo. Ricordiamo a chi ci ascolta che la manifestazione di Firenze prevede il concentramento in piazza Bambine e Bambini di Beslan alle 9.30 di domani. Il percorso toccherà Viale Strozzi, Via Ridolfi, Piazza Indipendenza, Via 27 aprile, Piazza San Marco, con arrivo in via Cavour davanti alla prefettura, dove sono programmati gli interventi dei segretari di CGIL, CISL e UIL. Un'ultima battuta prima di salutarci con Fabio Berni. Salutiamo Silvia Russo, purtroppo il collegamento non ci ha aiutato questa mattina. Fabio Berni, dicevamo...
Riproviamo.
Allora, dicevamo, entra in ballo intelligenza artificiale, Silvia Russo, entra in ballo la transizione energetica, cioè questioni molto delicate in tutto questo.
Assolutamente sì, rientra in ballo tutta una serie di temi importantissimi e fondamentali, ma crediamo che ci siano anche delle possibilità, se riusciamo a utilizzare l'intelligenza artificiale al servizio delle persone, al servizio del lavoro. Noi crediamo che anche questo sia possibile come organizzazioni sindacali. Bisogna cominciare però a farlo subito, immediatamente, prima che l'algoritmo prenda il sopravvento. Dobbiamo utilizzare quelle che sono state anche le parole che ci sono arrivate anche da Papa Leone, che ci aiutano in questo senso, perché ci spiegano come la dignità del lavoro non sia contrattabile, e per noi, per l'appunto, come organizzazioni sindacali, non lo è assolutamente. Utilizzare queste fasi di transizione deve essere al servizio dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi delle aziende, non per ridurre posti di lavoro, ma per cambiare le modalità di lavoro. Ecco, e questo è uno dei temi importanti che ci porta in piazza domani, perché cambiare la modalità di lavoro è fondamentale per far resistere in qualche modo una forma diversa di manifattura che può essere utilizzata anche nel nostro territorio. Però occorre l'impegno di tutti, ed è quello che stiamo proponendo, cioè una sorta di patto che parta dalla Toscana e che possa mettere insieme appunto istituzioni, organizzazioni sindacali e datoriali.
Silvia Russo, grazie a Paolo Fantappi, grazie a Fabio Berni per essere stato con noi. Domani naturalmente seguiremo dalle 9.30 la manifestazione, la prima manifestazione e lo sciopero per l'intera giornata. L'industria toscana si ferma per ripartire. Buona giornata a voi.
Buona giornata, grazie a domani. A voi.
Buona giornata e grazie.
Grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024. Florence Colin, anni 80, musica club in performance. Dal 2 luglio al 20 settembre Mad Murate Art District di Firenze ospita la mostra dedicata alla scena New Wave fiorentina, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini. Foto, vinili, memorabilia, moda, teatro e installazioni, talk, cinema e incontri raccontano un decennio creativo tra Litfi, Diaframma, Neon, Tenex, Controradio, Magazzini Criminali, Krypton e PT Trend. Ingresso libero dal martedì al sabato 14.30-19.30. Estate fiorentina 2026.
Torna Montescudaio Film Fest, 3 giorni dedicati al cinema e alla regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli. Venerdì 10 luglio, Keaton vs. Chaplin, il cinema comico diventa arte. Film muti con accompagnamento di musica jazz dal vivo. Sabato 11 e domenica 12 luglio, weekend d'autrice, Susanna Nicchiarelli, una visione politica del privato. Tutte le sere dalle 19, talk con l'autrice. Alle 20.30, apericena nel parco con vista sull'arcipelago. Sabato 11, Cleo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda. Domenica 12 Miss Marx di Susanna Nicchiarelli. Posti limitati. Prenotazione consigliata al 348-47-067-48. Costo 15 euro.
Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it.
Dal 3 al 22 luglio, nuovi eventi musicali e il Circolo Arci Le Bagnese presentano i concerti di Open Ring Scandicci. Mercoledì 8 luglio, omaggio a Rino Gaetano.
Controradio.
Compagnie sbagliate, sogni sulle inferiate, l'autogrill che scompare per sola, tangenziale, l'appunto blu di mio padre, le ruote griffate, sembra un'astronave con la vernice a metà. Pallidi, pallidi, sono le cinque, siamo ai margini, margini, ma da qui si vede il centro, alberi, alberi, sopra i balconi siamo scomodi, 12, ma... e noi si va, in bici dai palazzi, in città. E noi si va, il cuore dai palazzi, come sta? Si salta, si suda, ci si consuma, fumano i muri, le sedie, la tuta. Si salta, si suda, ci si consuma, fuori dalle discoteche, primi baci e poi la neve. È passata l'estate, la mia infanzia e le strade, sigla al telegiornale, mi ricorda il Natale. E non di sotto ancora sognare. Adesso dentro le case di persone sbagliate, mi commuove pensare ai nostri visi.
Ma
e noi
Le 9:11 minuti, ospite questa mattina, nostra ospite in diretta è Noah, in occasione di Reimagine Peace Festival in programma a Firenze dal 10 al 12 di luglio, festival curato da Noah con Mira Awad, con Jill Dor e Tamar Tal Anati, un momento storico drammatico dove parlare di dialogo e coesistenza richiede un grande coraggio e spesso attira aspre critiche da entrambe le parti. Noah, buongiorno, grazie.
Buongiorno a tutti, buongiorno, che piacere parlare con tutti voi. Scusa, il mio italiano è limitato.
Ma è
solo.
Ci sembra ottimo, francamente. Ora, nel manifesto del festival voi dite che oggi semplicemente immaginare la pace è in sé un atto radicale. È un atto molto difficile perché bisogna trasformare la parola pace da un cliché un po' sbiadito ad un progetto d'azione concreto. Che significa per lei, Noah?
Sì, esattamente. Per la pace dobbiamo lavorare, dobbiamo creare una situazione per dialogo, per vedere l'umanità dell'altro, per compassione, per forgiveness, come dice forgiveness, non lo so, per dire I forgive you. Queste emozioni sono molto molto profonde, ma dobbiamo fare questo lavoro. Il nostro festival non è un'occasione per dimenticare il dolore, la tragedia, la guerra, no. Noi vivere in questa situazione, ma dobbiamo offrire nostra popolazione, nostra nazione, nostri bambini una strada differente per il futuro. Non posso cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro. E questo lavoro è molto difficile, passo a passo, passo a passo. Iniziamo con dialogo, con ascoltare, con discorso e con l'arte, con la cultura. La cultura è molto importante in questo caso. La cultura è una chiave del cuore. Abbiamo anche la religione, il chiave del Dio. Anche Dio, le leader religione, ha molto importante in questo caso, perché loro anche loro responsabilità è la tragedia e anche la soluzione. Poi abbiamo in nostro 3 giorni veramente un programma ricco con artisti, con film, con cinema, con panel, con dialogo e domande. Molto opportunità per essere insieme e cambiare la nostra realtà.
Ecco, il festival si tiene a Firenze. Io saluto e ringrazio anche per Luigi Megaherz che ha preparato con me questa intervista. Ecco,
hello, Miss Noah.
Firenze è la città. Firenze è la città di Giorgio La Pira, dei dialoghi del Mediterraneo.
Sì.
Ecco, lo spazio dell'arte è rimasto l'ultimo, l'unico vero territorio neutrale?
Sfortunatamente no, l'arte non è neutrale, ma prima io voglio dire che Giorgio La Pira è uno dei miei eroi, veramente che uomo magnifico. Noi abbiamo una collaborazione profonda con la Fondazione La Pira, con il nostro festival, veramente i nostri amici più grandi, Fondazione Giorgio La Pira. L'arte in questi giorni non è neutrale, è come una zona di guerra. E sfortunatamente, secondo me, l'arte, la cultura sta sempre aperto per dialogo, per la complessità, per le nuanze, le dettagli, l'umanità profonda è l'essenza dell'arte. Per me è molto, secondo me anche, l'artista deve utilizzare il nostro potere, la nostra voce, per esprimere che cose della questa, le nostre shared humanity, l'umanità che noi condividiamo, per costruire le ponte. Questo è una cosa molto importante, secondo me.
Miss Noah, I'm speaking English if you feel more comfortable, if you want to reply in English, I can translate inside, no problem.
Thank you.
Those who speak out for dialogue at this historical moment often face attacks from all sides, accused of betrayal at home or naivety abroad. Amos Oz spoke of the loneliness of those who seek compromise. Have you experienced that loneliness over the past few years, over the past years at all?
Well, I have been an activist for 30 years, 30 anni. I've experienced everything from the worst to the best. Yes, there is isolation, there are attacks, there's violence. But you know, when you know in your heart, quando tu sei profondamente nel tuo cuore, that you're doing something right, something good for humanity, and I believe in this, I'm a believer, then you have strength to go forward, and you find friends, and you find collaborators. In Florence, I found amazing collaborators. I'm now in the street. Sono in Sant'Ambrogio a Firenze in questo momento, and in 2 minuti io incontro con il imam Zedin Elzir de Firenze, una delle mie più grandi amici in Firenze. E più tardi I will see Rabbi Gadi Piperno of the Jewish community, and I will visit Father Bernardo from San Miniato. This is the goal. When you are on this road and you believe, you find wonderful partners for the road.
Okay, ripeto per la nostra audience italiana, I'm gonna speak it for say it for the Italian audience. I've asked Noah that who chi si espone per il dialogo in questo momento storico subisce spesso attacchi incrociati, no? Chi viene accusato di tradimento o di buonismo all'estero. Amos Oz parlava della solitudine di chi cerca il compromesso, e ho chiesto a Noah se avesse mai provato questa solitudine nel corso dell'ultimo anno, e Noah ha risposto: sì, sono attivista da 30 anni, ho avuto esperienza di tutto, dal meglio al peggio. Sì, ovviamente ci sono violenza, ci sono gli attacchi, e quando sai che stai facendo qualcosa di giusto per l'umanità, e lo credo fermamente, così diceva, no, allora trovi la forza anche i collaboratori, e proprio a Firenze li ha trovati. In questo momento si trova in Sant'Ambrogio, a breve incontrerà l'imam, dopo Rabbi Gadi Piperno, poi padre Bernardo. Insomma, questo è lo scopo: quando hai un obiettivo, allora trovi anche la forza e anche chi collabora con te.
C'è stato anche è importante dire che ho detto che la Fondazione Giorgio Lapira è il nostro collaboratore più importante e più fantastico in questo festival. Io ho un grande rispetto per la tradizione e la filosofia di Giorgio Lapira.
Un'ultima domanda riguarda come parlare ai giovani. Tra l'altro, no, ha avuto uno scambio molto fitto di corrispondenza in questi giorni, in queste ore, con chi ha animato delle manifestazioni importanti, diciamo così, rispetto da una parte il festival, dall'altra parte le associazioni che hanno sostenuto la causa palestinese. C'è stato uno scambio di lettere molto molto bello, molto importante. Però l'ultima domanda che facciamo a noi riguarda proprio la difficoltà di parlare di pace con un linguaggio che non sembri ingenuo o vecchio agli occhi di chi ha visto soltanto o macerie o barriere. È il linguaggio che cerca il Reimagine Peace Festival, che cerca di parlare anche ai ventenni, ai giovani di oggi. È molto difficile trovare questo linguaggio.
I didn't really understand the question. Can you translate?
Oh, okay. The last one.
In short.
Okay, yes. There is an entire generation in Israel and Palestine and the diaspora alike growing up immersed in a rhetoric that completely rejects compromise. How does the Reimagine Peace Festival speak to 20 years old today? Is there a language of peace that doesn't not sound obsolete or naive to those who have only seen rubble and barriers?
Yes. Well, you know, I think that this generation is very smart. They are very, very smart, and they are very aware. They have open eyes and open hearts. We have in Israel many, many young activists, and I see in Palestine many young activists. Our festival, the music, if you see the musicians we have, amazing musicians, some hip-hop, some rap, some spoken word, some a traditional Palestinian music, and also people like me and others, speaking also very much to young people. The artists, maybe you don't know them, but in Israel and in the Palestinian audience, they speak very much to the young people. I believe in the young generation. I believe they want to just live. They want to live their life. They are not interested in dying in wars. And we are just giving them a possibility to do that in a wonderful, exciting context. And that's why I invite them all to join us.
Ok, no, dice che esiste una generazione molto intelligente sia in Israele e anche in Palestina, ci sono moltissimi attivisti giovani, anche il festival Reimagine Peace ha dei fantastici musicisti di varie musiche che magari noi non conosciamo, anche di musica tradizionale palestinese, che parlano moltissimo a questa generazione, che si esprimono moltissimo, e no, dice credo nella generazione più giovane perché vogliono vivere, non vogliono morire nella guerra.
Grazie Noah, thank you.
Grazie a tutti voi, io voglio dire anche che tutti gli eventi del festival è totale libere per tutti. Poi io voglio invitare tutti a essere con noi in Reimagine Peace.
Grazie a noi, andate su reimaginepeacefestival.it per tutti i dettagli. Per Luigi, grazie anche a te. Buona giornata, Noah, grazie.
Ciao, ciao, shalom, salam, bye bye.
Le 9.23, parliamo adesso della mostra Florence Calling sulla New Wave fiorentina. Siamo al MAD, siamo alle Murate a Firenze, quest'oggi peraltro nell'ambito della mostra sugli anni 80 a Firenze, Florence Calling, la presentazione del libro Codice Tondelli di Giulio Milani con l'autore Giacomo Lauigi, le letture di Andrea Rega, e i curatori sono Bruno Casini e Valentina Genzini. Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Raffaele, buongiorno.
Valentina, ci racconti Florence Calling?
Florence Calling è una mostra che viene dal desiderio palesato da Bruno e da 80 Remix, un'associazione di amici di MAD, di fare una mostra che non fosse appunto una marcord, ma che potesse raccontare questo decennio così esplosivo che porta la musica, la performance e anche il clubbing con una nuova vaga che esporta in Europa. Quindi il tema interessante è che Firenze l'avevamo vista nella fine degli anni 60 con le avanguardie radicali che poi dominano la scena anche negli anni 70, negli anni 80 torna ad essere un cantiere, un laboratorio vivacissimo che esporta cultura in Europa.
E questo avviene anche accogliendo la cultura di altre parti d'Italia, la cultura di altre parti d'Europa. Bruno Casini ha scritto tra l'altro un bellissimo libro su Tondelli e la musica. Oggi si parlerà di Tondelli. Bruno, raccontaci anche tu della mostra e di questo appuntamento alle 17.30 oggi al MAD.
Guarda, Raffaele, voglio raccontarti una cosa curiosa che è successa sabato pomeriggio all'interno della mostra Florence Calling. Alle 3:30 due ragazzi giovanissimi sono arrivati a vedere la mostra da Bologna, hanno preso il treno e sono arrivati alla mostra, sono rimasti quasi 2 ore e hanno fotografato tutta la mostra. Veramente mi hanno commosso molto, perché venire da Bologna poi con questo caldo, con queste temperature è veramente encomiabile. Detto questo, la mostra, come ha detto Valentina, è un racconto di questa città, un racconto importante perché ancora dopo 40 anni se ne parla ancora, e tra l'altro Tondelli, nome tutelare, come dicevi all'inizio, presentiamo il libro di Giulio Milani, Codice Tondelli. Tondelli ha vissuto a Firenze per quasi 4 anni, ha vissuto con noi, era sempre presente a tutti i concerti, a tutti gli appuntamenti, dal PT Trend al Manila, dal Tenax al Casablanca, e ha raccontato Firenze nei suoi articoli apparsi in molti giornali. Ricordo la sua rubrica Culture Club su Rockstar, che era un appuntamento mensile dove noi apprendevamo cosa leggere, cosa vedere al cinema e che viaggi fare e che musica ascoltare. E Tondelli è morto 35 anni fa e ancora se ne parla, ancora escono libri come questo di Giulio Milani, che è un racconto bellissimo dove lui è stato a Correggio per qualche settimana e ha passato tutti i posti dove Pier Vittorio ha fatto le sue esperienze di vita, dalle scuole secondarie e poi il passaggio a Bologna al DAMS, dove lui si è laureato nell'80. Quindi Tondelli, insomma, fa parte di questa città.
Tondelli fa parte di questa città e per fortuna, grazie a qualcuno, questa città non lo dimentica. Appuntamento quest'oggi alle 17.30 con Codice Tondelli di Giulio Milani, che sarà presentato al MAD, al Murata Art District, all'interno della mostra Florence Calling anni 80, a cura di Valentina Genzini e Bruno Casini. Non perdete l'appuntamento di quest'oggi alle 17.30 e visitate questa mostra, che è veramente molto molto bella. Valentina, grazie. Bruno, grazie, buona giornata, a dopo.
Grazie a te.
Arrivederci.
Radio.
Le 9.30 in questo momento, restate con noi perché dopo il giornale radio di Popolare Network torniamo di nuovo in onda con l'Angolo Rosso. Buon ascolto, restate con noi.